Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia
ha visto la Juve ieri sera,
no.
Caro Stefano.
Senza ironia, Marco. Buon pomeriggio, buon Maracanã a tutti, ciao Giorgio. Ciao Andrea Regia, ciao Francesco Lingali, ciao Daniele Petroselli, redazione.
A tutti. Allora, buon pomeriggio come sempre. Allora, caro Stefano, di nuovo buon pomeriggio a te. E allora, ci siamo? Possiamo andare subito alla presentazione di chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione insieme a Stefano Impallomeni. Allora vado a dare subito il buon pomeriggio all'amico Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti.
Ciao Paolo,
sei pronto? Perché oggi
noi siamo pronti.
Di livello.
Oggi è una bufera di livello,
Oggi si contano le palanche.
Oggi un tornado di livello che condividiamo anche insieme al carissimo Franco Ordine. Ciao Franco,
ciao,
ben
Franco.
Trovato.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
Sei pronto anche tu, Franco? Tutto pronto? Allora.
Io non rispondo come rispose Sedors. Sedors disse: io sono nato pronto. No, io non sono pronto nemmeno adesso a quest'età. Figuriamoci tra un po'.
Grande Franco.
Sei un leone, Franco.
Allora, sentite, facciamo così. Ripartiamo, naturalmente andiamo a analizzare quello che è successo ieri sera, l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia, però ripartiamo sentendo un passaggio di Motta e poi lascio a voi tutte le vostre considerazioni del caso. Vai.
Vergogna, sento vergogna da quello che abbiamo visto nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori lo sentano la stessa cosa, perché possiamo sbagliare qualsiasi cosa ma non questo atteggiamento. L'atteggiamento del primo tempo oggi è stato vergognoso. Sbaglio io perché non l'ho fatto capire ai miei giocatori la importanza della partita, la importanza di vestire una maglia come la Juventus, e è per questo che non siamo in semifinale, perché non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale. E spero che le critiche siano veramente forti. Penso che oggi il nostro pubblico è stato anche molto gentile con noi, perché visto quello che abbiamo visto nel primo tempo sono stati molto gentili, e sicuramente spero una reazione di questi giocatori subito, perché ripeto, mi sento vergogna da quello che ho visto della mia squadra oggi in campo, soprattutto nel primo tempo. Grandissima responsabilità mia, perché ripeto, qualcosa è sbagliato lì di non fargli capire qual è l'importanza della partita e soprattutto la importanza di giocare una partita così con la maglia della Juventus.
Questo è il passaggio che è stato preso di ieri sera, quindi questo sfogo di Motta, che a me, io lascio subito la parola a Stefano, a me sembra un po' tardivo. Questo forse me lo aspettavo tipo a ottobre, alla fine di febbraio, primi di marzo.
Però ieri, Marco,
mi sembra una cosa un po'
c'è questa cosa
tardiva,
che l'ho visto proprio in difficoltà, quindi anche bisogna stare vicini a un uomo in difficoltà, non bisogna gioire io non sono di quella razza lì, insomma. Però insomma dobbiamo analizzare. Allora, lui dice, parla di vergogna, non sono d'accordo. Lui parla di sbagliato l'atteggiamento e non sono d'accordo, perché non è la prima volta che questa squadra sbaglia l'approccio all'inizio e alla fine delle partite. Ti porto in rassegna alcune partite in cui c'è stata più o meno è stata caratterizzata da questi periodi, no? Cagliari in casa, minuti finali, quindi inizio o la fine. Stoccarda, quasi tutta la partita. Lecce, minuti finali. Venezia in casa, 2-2, pure lì. Fiorentina, minuti finali, 2-2. Napoli, secondo tempo, sparita dal campo. Quindi atteggiamento, no grazie. Vergogna, sì, perché è stata una vergogna essere stati sbattuti fuori dall'Empoli C. Napoli, abbiamo detto, Benfica, dominata quasi tutta la partita, 0-2 in Champions League. Scena muta. PSV, secondo tempo, spariti. Poi anche la parte del primo. Parma in casa. Empoli, primo tempo in campionato, simile a ieri. Lui viene fuori alla partita e ci racconta che è stata una vergogna, io l'atteggiamento è la prima volta. Secondo me non c'è tanta differenza da quello che ci ha fatto vedere in altre partite. Partite sontuose, partite che facevano sperare. Bene, City in casa 2-0, secondo tempo con l'Inter, a ritorno 1-0, secondo tempo nell'Inter reazione nervosa da grande squadra nel 4-4 dell'andata. Impresa eroica ed epica a Lipsia in 10. Milan bene, battuto nettamente in casa, e poi i 3-0, i 2-3-0 iniziali col Como e col Verona, che avevano lasciato qualcosa, un barlume, no? Che questa squadra potesse diventare una squadra importante. Al bilancio ci sono 39 partite stagionali disputate, 17 vittorie, 17 pareggi, tra cui ieri, senza contare i rigori, è un 1-1 dei tanti 17 pareggi fatti tra campionati e le altre competizioni. È stato abbattuto dallo Stoccarda, dal PSV Eindhoven, dal Benfica, dal Milan in Supercoppa e dal Napoli. Questo è il bilancio disastroso, siamo a marzo, disastroso, della Juventus Football Club. Poi, allora, e concludo e poi lascio la parola a Franco e a Paolo, la fascia di capitano mobile. Gatti promosso capitano, poi retrocesso, poi di nuovo promosso. Ieri McKennie indossava la fascia di capitano con Gatti titolare, McKennie che era con le valigie pronto, fuori rosa, ricordiamoci. Poi infortuni e formazioni cambiate in serie in maniera clamorosa. Ultimo, ma non meno importante dettaglio, è che se tu non credi che Colomoani e Vlaovic possano giocare insieme, tu non li fai giocare insieme neanche nell'amichevole del giovedì contro il Cuneo.
Ok,
punto, ho chiuso.
Questo è il bilancio, il quadro che ha presentato Stefano Impallomeni. Franco, ordine.
Ma io più che intervenire, se fosse possibile, vorrei allungare la mia sagoma fino allo studio e abbracciare Stefano Impallomeni, perché secondo me ha fatto un'analisi molto spietata, ma anche molto precisa, quasi chirurgica, della vicenda Juventus, perché la vicenda Juventus, nata purtroppo diciamo sulla deriva di una questione, di una disputa ideologica tra i vedovi di Allegri e quelli che santificavano Thiago Motta considerandolo il Guardiola di Bologna, ha procurato esattamente questi risultati. Secondo me c'è da aggiungere al quadro e alla fotografia fatta da Stefano Impallomeni, c'è da aggiungere, secondo me, un giudizio altrettanto duro e spietato sulla campagna acquisti, perché è da lì che provengono tutto il resto. Se tu mi parli della fascia di capitano in giro come se fosse un premio settimanale, tipo le medaglie che prendevamo noi alla scuola elementare, d'accordo. Se tu mi parli dei 17 pareggi che fanno il paio con i 16 del Bologna dell'anno scorso, io ci sto e sottoscrivo. Credo che il termine vergogna sia esagerato e credo che lo abbia detto in maniera difensiva, perché obiettivamente si ritrova alla fine di febbraio con persa la semifinale di Supercoppa, persa agli ottavi la Champions, persa la semifinale di Coppa Italia con l'Empoli, nel quale giocavano, perché questo è un altro dato che non può passare inosservato, giocavano esponenti della primavera tipo Tosto e qualche altra riserva giovanissima. Il che vuol dire, secondo me, che in sostanza è stata costruita male questa squadra ed è stata, secondo i risultati che ci arrivano oggi, è stata anche gestita male. Tutto questo quadro porta a un'ultima valutazione, che è quella riferita alla governance della società, e cioè che è poi, diciamo, il peccato originale anche del Milan, e cioè il presidente commercialista che si occupa di conti, l'amministratore delegato Scanavino, che fino a ieri si occupava solo e soltanto dei giornali del gruppo, sono tutti, diciamo tra virgolette, dei debuttanti nel calcio e quindi hanno lasciato mano libera a Giuntoli, scelto e legato da un contratto di 5 anni, che però ieri sera non si è presentato all'appuntamento con la sconfitta.
Vado subito anche da Paolo Paganini. Paolo.
Io sì, molto lucida e dettagliata l'analisi di Stefano. Io parto dall'ultima frase di Franco. Mi aspettavo ieri che ci mettesse la faccia la società, oltre che Motta. Il fatto che la società da un po' non metta più la faccia è un segnale che molto probabilmente c'è uno scollamento, l'avevamo detto mi sembra anche un po' di settimane fa, tra Giuntoli, che si incontra con Zidane, e l'allenatore. Mi sembra di rivivere per Thiago Motta, chiaramente stiamo parlando di universi diversi, quello che ha fatto lui a Spezia. Lui a Spezia è arrivato alla partita col Napoli che era stato già esonerato dal direttore sportivo e con la società contro. Ha puntato su un gruppo di 12-13 giocatori ed è arrivata alla salvezza con tre turni di anticipo. Alla Juventus è un altro mondo, sicuramente, ma secondo il mio punto di vista non c'è feeling, al di là degli errori evidenti, che mi sembra un po' in confusione, non c'è più feeling tra Giuntoli, tra quindi la società e l'allenatore. E questo scollamento si riverbera anche sulla gestione di alcuni calciatori, perché ieri il rigore che ha battuto Vlahovic, neanche, ripeto, quello che giocava con me al torneo dei Bar, se fa un rigore del genere lo mettono a zappare la terra. Lui ha fatto un errore non da un giocatore che prende i 12 milioni di anno all'anno, ci può stare sbagliare un rigore, ma è andato proprio con la testa fuori dalla logica proprio di questa partita. Quindi per me sul banco degli imputati ci sono tutti, ma secondo me, visto che siamo a marzo e la Juventus farà le valutazioni molto probabilmente non prima, non credo, visto che l'obiettivo resta l'entrare in Champions, il vero problema è lo scollamento allenatore-società.
Sì, il segnale che è arrivato ieri è proprio questo, no? Perché si presenta Motta, dice quelle cose che sono, secondo me, è anche difficile adesso poter pensare come possa andare avanti.
Ma mi è dispiaciuto vedere un uomo in difficoltà e quasi in lacrime.
Sì,
perché ha trattenuto le lacrime, era uno, non so se stava per piangere in maniera nervosa, però insomma io vedo che stava per crollare,
sì,
un momento all'altro.
Però lasciato solo.
Da solo?
Lasciato solo, sì, perché di fronte a delle parole del genere lì verrebbe
Paolo,
quasi spontaneo pensare o si dimette o qualcuno viene dopo e lo esonera, perché non è che c'è un'altra soluzione di fronte a quello che ha detto ieri.
No, ma come fanno a esonerare? Ma cosa dite? No, ma scusami, ma lì è stato detto, ripetuto e sottoscritto da tutti e due, e cioè da Giuntoli e da Thiago, che il mercato è stato fatto in perfetta intesa tra dirigente e allenatore, punto primo. Punto secondo, i due non è che Ferrero e Scanavino mettono bocca nelle dichiarazioni di calcio, io non li ho mai sentiti, hanno parlato solo e soltanto quando c'è stata la necessità di numeri e di mandato della società. Per cui quello che mi aspettavo ieri era un intervento di eventualmente di Giuntoli. Scusate, Giuntoli c'ha un contratto, questo è il secondo anno, di 5 anni, quindi più altri 3. Thiago Motta per altri 2 ancora. Per la Juventus pensare di mandare via Giuntoli e Thiago o soltanto uno dei due significa aggiungere alle perdite altri 30 milioni di euro. Secondo me questa è una ipotesi assolutamente non...
Ma non puoi pensare di andare avanti con lui nemmeno a fine campionato, Franco.
Sicuro vanno avanti.
Ah, ma pure a fine campionato?
Anche il prossimo, Franco.
Anche il prossimo?
Sì, ma è sicuro, ma è garantito.
No, non credo, Franco.
No, io non sono... No, non ci credo, Franco. Poi per carità, da contratto sono d'accordo con te.
Sì, no.
Contratto
certo.
Siamo d'accordo con
non
te.
Non ci credete perché, come dire... ragionate secondo diciamo la logica calcistica pallonara italiana, non secondo la logica aziendale, perché ditemi voi come potrebbe essere diverso, a parte il fatto che siamo a marzo, eventualmente un direttore sportivo l'avresti già dovuto prendere e non è così. Secondo me proprio vi sbagliate clamorosamente.
Vabbè, ma in questo caso
loro
puoi decidere di allontanare l'allenatore.
Loro diranno, ve lo metto per iscritto adesso, voi registrate e mettete da parte, poi faremo i conti a fine stagione e diremo se ho preso un abbaglio, un granchio oppure no. Loro diranno, la stagione è andata male, non siamo per niente soddisfatti, anzi siamo particolarmente incazzati, ma non abbiamo perso la fiducia nelle idee e nel gioco dell'allenatore, che lo ha fatto vedere solo a piccole dosi. Vedrete che correggendo la rosa, correggendo gli errori che sono stati commessi, vedrete che le cose andranno sicuramente meglio l'anno 21.
Allora,
voi mettete da parte questa
sì,
roba.
Sì, ma guarda, mi sono segnato tutto, Franco, perché poi è giusto pure.
Se la mandiamo al loop.
No, poi no, però, no, ma, però questo è, un, no, no, è una discussione
Franco
che
la, cioè,
è un'osservazione
da,
che
da
merita,
maestro,
diciamo
qual
così,
è, e che merita, merita rispetto, e soprattutto uno si deve anche aggrappare e fare sponda con questo pensiero. Però Franco, io ti faccio una provocazione, Tirina. E se non dovesse arrivare il quarto posto?
Quello potrebbe diventare una ulteriore complicazione. Ma, ripeto, conoscendo bene i rapporti tra Giuntoli e Tiago, come sono arrivati a fare il mercato insieme e come lo hanno insieme corretto a gennaio tutti e due. Vi chiedo, avete mai sentito un lamento, cioè una piccola fessura che si è aperta in quel muro di cemento armato, a proposito per esempio del fatto che tu sapevi da sei mesi che non c'erano Bremer e Cabal e avresti dovuto, uno attento e diciamo è molto esperto, al 3 di gennaio, al 10 di gennaio avresti dovuto avere i sostituti. Tu hai mai sentito dire una parola su questo punto da parte di Tiago? C'è un...
No, non
un
solo, ma solo Franco, con un attaccante solo. Ci sei presentato ai nastri di partenza con un attaccante solo, cioè su quattro fronti.
Hai mai sentito? Ma lì era condiviso. Perché?
Allora.
Perché Tiago aveva detto, loro dicono danno due spiegazioni. La prima, che sono stati spiazzati dalla decisione tardiva presa a settembre da Milik di rioperarsi. E la seconda spiegazione è che, consultato l'allenatore, l'allenatore ha detto: ma se dovesse succedere che abbiamo bisogno di un ricambio, io tra UEA e Nico Gonzalez posso cavarmela durante l'emergenza. E così infatti ha fatto Tiago, e cioè ha cominciato prima una volta con UEA, ve lo ricorderete, poi con Nico, poi finalmente è arrivata a fine gennaio, è arrivato a Colomani e ha messo un vero centravanti a fare il centravanti.
Ho una sola cosa da aggiungere, voglio sentire Paolo. Paolo prima ha detto che secondo lui c'è uno scollamento, no, tra Giuntoli e Motta.
Sì.
Io posso anche dire che la strada sia questa che dice Franco, però l'avrei pensato maggiormente questa cosa se ieri sera si fosse presentato anche lui a difendere l'allenatore.
Marco, ma non solo ieri
sera, a tutelare
non si vede mai
l'allenatore. Esatto.
Si è visto solo due volte,
a dire: signori,
nel mercato,
chiediamo scusa, abbiamo fatto una prestazione
ma
orribile,
però non si presenta?
Ma siamo tutti uniti,
ma anche
adesso
lo scorso
ripartire...
anno non si presentava, esatto, con Allegri, cioè,
esatto,
per dire,
questa
non...
cosa,
perché
cioè nel senso quello che dice Franco è uno
non
scenario,
parla sempre, scusami,
prego,
però ascolta,
prego,
ma,
prego,
scusa. Lui parla sempre prima della partita, in questa circostanza avrebbe dovuto fare un'eccezione alla regola,
esatto,
e anziché mandare Perin avrebbe dovuto...
Ma anche in Olanda, Franco, aggiungo
sì,
io.
Però io ti dico che secondo me, se conosco bene i miei polli e se conosco bene la comunicazione della Juventus, io non escludo che da qui ai prossimi giorni
arriverà,
possa intervenire giunto.
E Paolo...
Ma io ribadisco, secondo me se non entra in Champions Motta va via, rimane Giuntoli ma Motta va via, perché comunque sia a me risultano, non l'ho detto solo io, poi ci sta il ragionamento che ha fatto Franco per scontare come si è sviluppato tutto il discorso del mercato della Juventus, però a me risulta che ultimamente c'è uno scollamento tra Motta e Giuntoli, non c'è un'identità di vedute per la gestione, legato soprattutto alla gestione di alcuni calciatori, vedi Danilo e non solo. Quindi io penso che Motta si senta come un uomo solo al comando, non
scusami,
abbia la...
Paolo,
dimmi Franco.
Ma nella gestione di Danilo, visto che tu citi la gestione di Danilo, ma la gestione di Danilo, la decisione formale e sostanziale di metterlo fuori rosa non è che l'ha presa l'allenatore, l'ha presa la società. Come fa a non aver condiviso la gestione Danilo? Il provvedimento l'ha preso Giuntoli.
Sì, l'ha preso Giuntoli, vero, ma diciamo che
tu
nasce da...
Di Tiago Motta, certo, ma sì, l'ha preso, certo. Giuntoli. se non l'avesse condiviso avrebbe detto: tu fai tutto quello che vuoi, non lo fai giocare, ma io fuori rosa non lo metto. E invece sì, l'ha messo, scusami, è no, condiviso, è tutto è tutto condiviso, altro che
È condiviso tutto. Però ripeto, io ho questi segnali, poi vabbè, magari mi sbaglio, ci mancherebbe,
questo è un altro ragionamento,
perché sono segnali che ad esempio, ripeto, in trasmissione da noi aveva in qualche modo sollevato per primo Pierpaolo Marino, che è vero che non, che voglio dire, è un po' fuori da un discorso legato alla Juventus, però da un dirigente molto esperto come lui se ne è uscito dicendo: guardate che lì il problema adesso è un problema di rapporti tra allenatore e direttore sportivo.
Ma questo è, ma questa l'osservazione di Pierpaolo Marino, che è persona molto esperta, deriva dalla considerazione, direi quasi ordinaria, secondo cui quando poi ci sono questi risultati molto deludenti è evidente che parlando in privato Giuntoli sicuramente avrà delle come dire, critiche da fare al lavoro e alle scelte di Thiago Motta, ma da questo a dire che i due sono pronti a separarsi, beh, io lo voglio prima vedere, poi mi date un colpo di telefono e mi dite...
Però Franco, ieri quando gli fanno una domanda in conferenza stampa, a sentire lui ha risposto subito no, con un viso... Cioè non è che sto da solo, mi vedete, avete mai visto qualcuno che parla oppure con me?
No, uno ci deve mettere la faccia.
Esatto, no, nel senso che un po' gli dà fastidio sto fatto che lui sia da solo, anche perché il lavoro in qualche circostanza, prima ho passato in rassegna le cose, le ombre e le luci di questa stagione, sono più ombre che luci, però voglio dire, c'è anche da parte di un direttore sportivo, da parte di chi capisce di calcio, di sostenere un allenatore, no, in alcuni momenti. Certo. A me mi sembra che sia solo pure lui, come è stato Allegri lo scorso anno. Però giunto lì,
ma come solo? Ha avuto piena autonomia, piena disponibilità, ma solo di che cosa?
Solo in questi momenti in cui io mi aspettavo che in Olanda, che non so, sai quelle parole, Franco, in cui uno può dire: vabbè, ma noi adesso ci fidiamo, Thiago, siamo così, abbiamo fatto degli errori, come hai detto tu, ecco, no? Probabilmente lo sentiremo adesso successivamente nei prossimi giorni. Però
voglio dire, scusate,
detto bene Marco, è troppo tardi.
Però scusate, la Juventus è stata lodata in maniera sperticata qualche mese fa. Scusate, per due motivi. Primo, perché aveva dato pieno incarico, vi ricordate cosa si diceva? Ha dato pieno incarico a Giuntoli, l'architetto dello scudetto del Napoli. Gli ha dato pieno potere, ha fatto un contratto lungo di 5 anni e lui ha scelto l'allenatore che era sull'onda del calcio italiano. Vabbè,
capita di sbagliare, Franco, quante ne hai viste?
Certo.
50 anni di carriera ne ha viste delle cotte e crude, quindi sbaglia.
In questo caso alla società, che ha tra l'altro poi messo mano al portafoglio in maniera consistente, secondo me non si può, parlo di proprietà, non si possono fare grandi rimproveri, perché più che scegliere un direttore sportivo che era sulla cresta dell'onda e che arrivava dallo scudetto vinto con il Napoli, più che scegliere l'allenatore che veniva considerato la rivelazione
del campionato, certo,
che andare a spendere 150 milioni allora su quello dobbiamo discutere, ma in questo caso la proprietà non c'entra più, perché la proprietà finisce nel giorno in cui fa le sue scelte, prima Giuntoli e poi Thiago Motta, e dopodiché dipende poi dal lavoro dei due, dal lavoro di Giuntoli e di Thiago Motta. Certo. Ecco perché secondo me sono inevitabilmente destinati a tenersi l'uno con l'altro.
Beh, staremo a vedere, dai, vediamo già dalla prossima di campionato, da lunedì. Va bene, io ringrazio tantissimo, devo chiudere questo passaggio. Ciao, Franco, un abbraccio a Franco Ordine, grazie. Paolo, ti ringrazio anche a te, sentiamo Paolo. Prestissimo, grazie come sempre Paolo, un abbraccio.
A voi, ciao.
Allora, ci fermiamo, break, torniamo.